When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Caro Michele, è un disastro,
Niente, Michele, abbiamo
perché quel meme lì
l'abbiamo mollato. Io ero pronto, a fare le facce.
No, quel meme lì funziona solo quando le cose sono abbastanza tranquille, però cazzo Michele, qua è un disastro, è un disastro. Cioè, dai.
Fino a correggere i grandi teorici della meccanica quantistica. Davvero, cioè, che mi ha creato anche un certo imbarazzo. Gli ho chiesto la prima volta, ma perché?
Povero Rovelli, ci siamo giocati anche lui.
È più vecchio di me di 3 mesi.
Ci siamo giocati anche lui. Vabbè, però se qualcuno vuole approfondire questo, metto il link.
Lo siamo giocato politicamente, è un grande...
Ovvio. Però poi metto il link sotto per chi vuole approfondire. Però l'argomento di oggi è un altro. La gente non capisce più a che cosa servono i simboli, Michele. Non c'è più la consapevolezza di cos'è un simbolo, di come si usano i simboli, di qual è la loro funzione.
Ho l'impressione che non ci sia più la consapevolezza di cos'è la storia di un paese.
E neanche la storia. Beh, anche la storia è un simbolo, se ci pensi. Se intendiamo con simbolo il suo significato originario. Il simbolo crea un taglio, cioè nel senso il simbolo è letteralmente la scelta di fare un taglio e di mostrare alcuni elementi. E invece sembra che nella retorica dell'inclusività, attenzione, piccola parentesi, io credo di essere una persona molto inclusiva in tutto quello che faccio, ma l'inclusività sta diventando una cosa diversa, sta diventando, visto che dobbiamo includere tutto e tutti, allora eliminiamo qualsiasi simbolo, che però è una retorica stupida, perché poi in realtà i simboli proliferano e come, anzi, diventa un'ipersimbolizzazione. E questa roba qua mi sembra che stia prendendo una china veramente scoscesa e anche un po' violenta.
Sì, io guarda, sono rimasto impressionato l'altro giorno, ieri o l'altro ieri, da uno dei tanti commenti al nostro video ultimo.
Sì.
Vabbè, ci sono le solite scemenze di quelli, io intanto poi ci casco perché provo un particolare disprezzo umano per questi poveretti. Ma ci sono anche dei commenti seri, cioè di persone che non aggrediscono, che vogliono...
Interloquire, sì.
Che vogliono interloquire e dicono però delle cose che io non riesco a capire. In particolare un ragazzo, ieri, fa osservare una cosa che sta diventando sempre più diffusa in un certo mondo, chiamiamolo di sinistra, di specialmente negli Stati Uniti, infatti lo sopportiamo in campus da un po' di tempo, ed è l'idea di quello che loro chiamano lo spazio protetto. Mm-hmm. E cioè che si creino spazi, ambienti, che per esempio l'Università di Chicago, che è, contrariamente a quello che gli italiani pensano, l'Università di Chicago è l'università più accademica fra le accademiche, con una, e di sinistra. Non è per niente la faculty di Chicago, una faculty left, non right, come tutti associano al Dipartimento di Economia, che è in minoranza di gran lunga. A parte che poi neanche il Dipartimento di Economia è così di destra, anche quello è un mito, ma non importa. Mm-hmm. Ed è questa roba del protected space. E cosa consiste? Consiste nel eliminare la storia e i fatti. Cioè non devi raccontare cose che a me disturbino, dove tipicamente me è un qualche tipo di self-proclaimed minoranza. Certo. Minoranze vere come appunto gli afroamericani gli ispanici, ma non i cinesi, per esempio, no? Quella non è una minoranza che ha deciso, o gli italoamericani. Io molte volte ho provato a far osservare, scusate, anche noi siamo minoranza, anch'io sono minoranza per mille aspetti, la mia cultura, i miei metodi, i miei moduli di comportamento, no, però io no. Dopo, se ho tempo, ti racconto un aneddoto divertentissimo del politico.
No, perché Michele, ricordati, sei maschio, bianco, etero,
privilegiato. No, ma anche se fossi donna con i capelli mori e la pelle molto abbronzata.
No, okay,
l'americano non qualifica.
Ok.
Come non qualifica il cinese. Ma infatti, guarda, allora te la racconto.
Vai.
La faccio brevissima. la Vice Provost incaricata di fare la dottrina politica lì corretta all'università. Devo andarci perché a quel tempo ero direttore di dipartimento, per cui era obbligatorio. Sì. Io e lei ci conosciamo, poi tra l'altro nel privato è completamente diversa, una simpatica, divertente, molto intelligente, che ti dice sì, cioè, devo farla parte perché la politica è quella. Boh. Mi spiega che da quest'anno, tra le minoranze, in quanto ispanici, abbiamo deciso di allargare come università, riconosci in quanto Hispanics, non solo gli ispanici degli Stati Uniti, ma anche gli abitanti del Messico e tutta l'America Latina. E quindi, sì, per estensione, anche del Brasile. E dice, sì, però anche se in Brasile parlano portoghese, perché se no faremo assurdo funzione. Quindi nella parola Hispanic, d'ora in poi, okay, c'è dentro non solo l'immigrato, eccetera, eccetera, di origine latinoamericana, ma anche chiunque sia da qua. Okay. Dico, vabbè, scusa, dico, però per ovvia estensione bisogna aggiungerci la Spagna e il Portogallo. Perché,
per infatti, forza.
Guillermo mi guarda e fa, Michele, I know where you're going to you. Ma sì, è un'estensione logica, no? Siccome fa la processa di legge di diritto costituzionale, dico, Guillermo, lo sai anche tu, per banale estensione dell'argomento, bisogna metterci dietro la penisola iberica, e quindi per estensione di penisola e di radici linguistiche e latine, eccoci qua, io e i miei amici, esatto, greci, francesi. Dice, ok, let's move on. Professor Baldwin is very good at arguing. You should have become a lawyer. Dico, ok, andiamo avanti. C'avevo anche un po' di... Siccome lei lo sa, ci conosciamo molto bene. Ho studiato giurisprudenza, ci divertiamo a discutere di questioni giuridiche. Sapeva la battuta. E quello è un mondo assurdo.
Sì.
È un mondo assurdo in cui tu ti autoproclami minoranza, come è solo la tua, e decidi che bisogna eliminare tutto ciò che nel dibattito scientifico e storico, nell'accumulazione della storia, ti ricorda delle cose spiacevoli. Come se la storia dovesse essere fatta solo di cose giuste, belle. Invece non lo è, nella storia è pieno di vincitori e vinti.
Ma non solo.
Secondo cui, se un paese come l'Italia si fonda sul fatto che alcuni hanno vinto, cioè io personalmente, da buon veneto, serenissimo, culturalmente, trovo fastidioso Garibaldi, Cavour, l'invasione del Sud, l'annessione, il plebiscito.
Certo.
Oh, però hanno vinto loro.
Certo.
Potrò criticarlo su base storica, potrò utilizzarlo sul piano politico per dire vedete che non funziona perché avete voluto mischiare l'acqua e l'olio, non stanno bene.
Ma sai, mi piacerebbe che esistesse qui sul pianeta Terra una minoranza ancora esistente di Neanderthal che viene a dire ma tutti i vostri simboli sono sapiens, e come e noi? No, in realtà è vera questa cosa qua.
No, sai, però cosa voglio fare? Distruggere la storia d'Italia? Far finta che la storia d'Italia non si fonda su un'ipotesi...
Che non siano andate così le cose, sì.
E certo, non è la mia, nella quale, certo, non mi riconosco. Cioè, distruggiamo tutti i monumenti,
certo,
gli edifici, tutto ciò che ci ricorda che la storia d'Italia fu fondamentalmente l'espansione del regno di Savoia che si conquistò la penisola per, sì, fare un favore, perché, sai, aveva fatto favore ai francesi e i francesi ne avevano bisogno.
Su questa fine cosa ci sono due elementi, secondo me, che sono molto interessanti. Allora, il primo è una cosa che già in realtà abbiamo trattato, cioè il fatto che viviamo un'epoca nella quale l'offendibilità, cioè la suscettibilità di chi si sente offeso, è diventata più importante dell'azione di chi si suppone abbia offeso. Cioè, come spesso mi capita di dire, il fatto che io esprima un'idea e il fatto che tu ti offenda di fronte a quell'idea non significa necessariamente che io abbia fatto qualcosa per offenderti, primo su tutti. In realtà l'offendibilità di una persona è una caratteristica intrinseca, cioè io potrei offendermi perché qualcuno dice che la filosofia è superata dalla scienza. Allora cosa devo fare? Devo cominciare a dire no, dobbiamo eliminare da tutti i libri quelle frasi tipo di Stephen Hawking in cui si dice che la filosofia... Perché? Perché io sono molto intimamente ed emotivamente legato alla filosofia, è lecito che io mi offenda... Però ciò non significa che poi la frase che ha suscitato quell'offesa abbia in sé un problema. Cioè, nel senso, questo mi sembra un'ignoranza della psicologia veramente profonda. E la seconda idea è ancora più interessante, secondo me, cioè ci si dimentica che quando si costituiscono dei simboli, e lo ribadisco, anche la storia da questo punto di vista in senso largo è un simbolo, perché la storia necessariamente è qualcosa che raccontiamo escludendo delle cose, è necessariamente non, dico una cosa che adesso farà incazzare un sacco di gente, è non inclusiva. Se intendiamo con inclusività la necessità di metterci dentro tutto quanto. Cioè noi non possiamo tenere nel nostro bagaglio valoriale, nella storia che raccontiamo del nostro passato, tutto. Anche se sarebbe un mondo molto bello quello, cioè sarebbe bello avere il sacro Graal che ti permette di conservare qualsiasi memoria, ma non è così.
Ma posso dire che sarebbe impossibile.
Ma certo che è impossibile.
Io sono berliniano nel senso di Zaia. Queste persone non capiscono che la storia umana è contraddittoria, che la storia umana è intrinsecamente fatta di robe brutte per alcuni.
Conflittuali, è conflitto la storia.
E anche se esistono, perché c'è questa idea che siccome su, per esempio, l'olocausto, no? O sul razzismo, o sullo schiavismo, ci siamo trovati tutti d'accordo,
sì.
E non è neanche vero, perché un tot sono solo stati zitti e stanno zitti e appena possono la tirano fuori, perché gli conveniva, perché sennò li menavamo.
Okay. Sì.
O addirittura in qualche posto li mettevamo al muro, e non che a me dispiacesse, io non sono uno di questi, no, vuoi se ben puareto dopo,
certo,
si cambia, no, no, certo. Alcuni sono cattivi dentro, ti spari un colpo in testa con
tutta la diplomazia,
con tutta verga, si fa con tutta, con la dovuta diritto, però insomma al signor Goebbels è inutile stare lì, adesso lo rieduchiamo, gli spieghiamo, gli diciamo a Samuel,
fai proprio fatica,
coglioni. Vabbè, allora, siccome su certe cose, post Seconda Guerra Mondiale, abbiamo fatto finta, penso che alcuni hanno fatto finta di essere tutti d'accordo, no, non bisognava trucidare gli ebrei, non bisognava essere razzisti, non bisognava avere gli schiavi, eccetera, allora ci siamo inventati, o si è creata a livello mondiale, una illusione su cui abbiamo tutti la stessa morale. Ed esiste una morale giusta, la quale rilegge la storia, la riqualifica, la rivaluta, divide il grano dall'olio, fa un po' come il Signore nel giorno dell'Apocalisse, no? Del universale. Sì, questo, no? L'idea è quella mitica, no? Arriva il Padre Eterno, finalmente abbiamo il Padre Eterno morale, noi separiamo i buoni dai cattivi e così è fatto. E adesso che abbiamo stabilito questo consenso morale mondiale, universale, buono per tutti e assolutamente giusto, dobbiamo implementarlo e lo implementiamo progressivamente, cancellando episodi di storia, non dibattendo certi temi, rifiutandoci di riconoscere e quindi eliminando anche i simboli. Ovviamente i simboli li eliminiamo ad culum, perché signori, cioè, io gli ho detto, volete davvero eliminare i simboli della violenza? Distruggete tutto ciò che rimane di vestigia romana, perché vi posso garantire, se vi studiate seriamente, non le chiacchiere del liceo, cos'erano i romani? Erano cattivi davvero. Mm-hmm. Erano cattivi, erano una banda di stronzi.
Su questo c'è una cosa interessante.
Le donne se le violentavano per davvero,
su questa c'è una cosa,
è una specie di,
certo,
massa.
Esatto. Qui c'è una cosa interessante. Sai, una delle obiezioni che si è fatta di fronte all'abbattimento delle statue è stato, ma allora abbattiamo il Colosseo, perché lì, cazzo, ci sono state... La risposta degli attivisti è...
cosa è stata?
No, ma...
mi piace.
No, l'umanità ha già metabolizzato questa cosa. Tipo... Le piramidi sono 40 secoli di schiavismo, no, perché è troppo lontano, cioè nel senso la gente ha metabolizzato quello. Bella lì.
È io che ho profonda simpatia per Sparta, lo scudo del film?
Esatto, vedi.
E la croce, perché devo avere la croce? Simbolo, cioè la croce mica l'hai inventata i cristiani, la croce era uno strumento di tortura e di uccisione dei romani, perché dobbiamo continuamente celebrare questo simbolo della ultraviolenza? Non lo so. E l'Inquisizione anch'essa è così lontana?
Esatto. Guarda, no, è un depensaggio.
Perché devono decidere loro, ragazzi? Da dove viene questa strana... Non si rendono conto che stanno negando, ritornando al nostro discorso dell'altro giorno, l'illuminismo, proprio quella civiltà occidentale,
certo,
gli aspetti, ecco, che adesso, che anche loro ritengono buoni, ed altri non li ritengono buoni. Mm-hmm. Mm-hmm. Che ci hanno dato il diritto di dibattere queste questioni,
certo,
e anche di dire io condanno l'Inquisizione, io non voglio l'Inquisizione.
Guarda, lì, cioè, secondo me, da un punto di vista, non voglio fare psicologia spicciola, però da un punto, per come la leggo io, in realtà è un soppitto istinto di dominio. Cioè, nel senso, il discorso che soggiace a questa critica ai simboli, in realtà non vuole veramente eliminare i simboli, vuole far trionfare i propri. Perché poi, non so, prendi la statua di Montanelli, che già abbiamo detto, a me Montanelli è indifferente, brutta persona, tutto quanto, però cos'è l'imbrattamento della statua se non un ulteriore simbolo? E cos'è il simbolo anche lì se non il tentativo di raccontare quello che si vuole raccontare della storia? Perché alla fine, se uno apre un libro di storia, ma anche i libri non di liceo, ma proprio i libri di storici, tu ti accorgi che qualsiasi storico ti dice, guarda che la storia è una ricostruzione, non è nient'altro che un tentativo di mettere insieme alcuni elementi evidenti, altri meno evidenti, per dire noi siamo stati questa roba qua. E per questo fatto la storia esclude. Se domani dovesse vincere, ma che ne so, dovessero, non so, la Cina dovesse veramente, come teme il buon Donald internazionale, dovesse vincere la Cina la prossima guerra mondiale, via dicendo, sicuramente la storia nel XXII secolo sarà raccontata con sfumature molto più asiatiche, filo orientali, con dei filosofi. I filosofi cambieranno radicalmente anche in Europa e tutto quanto.
E la guerra dell'oppio diventerebbe la storia centrale.
Esatto, esatto. La guerra dell'oppio sarebbe l'olocausto del XXII secolo.
Marco, cioè, Polo probabilmente diventerebbe un personaggio secondario della cui esistenza si dubita, perché esatto. ai cinesi rode moltissimo il culo la storia di Marco Polo.
Certo.
Perché? Infatti io l'ho scoperto una certa sorpresa, perché del loro dimostra una superiorità perlomeno imprenditoriale o esploratoria degli europei nel 1300,
certo.
Anche prima, nel 2003, non mi ricordo neanche più, quando era Polo, 1003.
Adesso non mi ricordo.
Polo è andato lì, ha girato, come era lui che andava su e giù, il Polo.
Certo. Sai come l'ho scoperta io questo astio dei cinesi nei confronti di Marco Polo? Quando ho scoperto che Le città invisibili di Calvino in Cina è uno dei libri più bistrattati d'Europa, della letteratura europea. Perché? Perché dà fastidio, perché è esattamente quello. E criticano il fatto che in realtà si distorce tutta la storia. Ecco, questo per dire, insomma, che qualsiasi racconto della storia offenderà qualcuno, ma colpirà la sensibilità, è inevitabile, è così da sempre. E invece c'è questa retorica.
Perché la storia è contraddittoria, il male esiste, il male potremmo essere noi, capite?
Sì, sì, esatto. Ed è giusto che venga raccontato domani.
Nella rilettura di fra 50 anni o 100, il male siamo noi che vogliamo l'emancipazione femminile o l'uguaglianza di diritti. Cazzo ne so, a seconda del gruppo sessuale a cui ti appartieni.
Certo.
Perché magari no, perché magari le cose vanno in una maniera che adesso non sai prevedere e viene fuori che domina un altro punto di vista.
Cioè, la morale è una contrattazione e come tale è foriera di conflitto. Cioè, non puoi, i valori di una società non emergono dal fatto che la gente si stringe la mano e si vuole bene. I valori di una società derivano dal fatto che alcune idee valicano altre idee, le prevaricano, a volte violentemente, e riescono ad adattarsi meglio al contesto sociale. Cioè, è veramente darwinismo valoriale. E se non ti accorgi che c'è un conflitto in atto, non... E invece c'è un tentativo di neutralizzazione totale. Cioè, nel senso, non deve esserci il conflitto. Qualsiasi cosa crea forse conflitto, retoricamente va eliminato. E ripeto, retoricamente, perché poi in realtà l'essere umano è una creatura simbolica. Noi nel tentativo di eliminare simboli, produciamo simboli. Questa cosa è divertentissima. Infatti, esatto. Sai, nell'eliminazione delle statue, anche lì c'è tutto il dibattito, allora una delle risposte che si dice a chi dice no, ma
perché
basta...
Tu lo segui più di me, io mi stupisco, poi
io ci ho fatto
la pochezza culturale di certe cose.
Ci ho fatto anche una live, allora quando si è sviluppata questa cosa, alcune proposte sono state tipo, no, ma bisognerebbe eliminare tutte le statue, ok? Tutte, o almeno tutte le personalizzazioni. Quindi le statue di persone. E allora la domanda è stata, ok, ma eliminiamo anche tipo via Gramsci, eliminiamo anche via Togliatti, eliminiamo anche via Newton, ok? E cosa facciamo? Via respiro, via denti, via giallo, via occhiali, via astronomia. E in realtà queste persone, di nuovo, anche qua ci sarebbe tutto un discorso a dire, cerco di stringere perché altrimenti è troppo lungo, però se... Nelle piazze, perché poi l'altra obiezione è, no, ma spostiamoli dalle piazze ai musei, ok, che è un bias culturale incredibile, perché le statue nelle piazze servono per raccontare i valori di una società all'uomo della strada, ok, servono per far sì che uno stronzo che non ha mai letto un libro in vita sua, vabbè, se tu che ci ascolti sei uno stronzo che non ha mai letto un libro in vita tua, stronzo è scherzoso, ok, se uno stronzo che non ha mai letto un libro in vita sua incontra una statua nella piazza, magari, tipo la statua di Einstein, o anche quella di Stalin, cazzo, ok? Magari, leggendo la targa, vedendo la maestosità, si dice, che cazzo ho fatto questo? Ok, se io la metto nel museo, quella roba lì, soltanto la gente che già sa potrà approfondire. Quindi tu elimini uno dei veicoli, comunque, di diffusione culturale più importante. E in realtà non stai eliminando simboli, stai creando simboli, perché se io adesso volessi raccontare, allora, libertà di stampa, ok? Voglio dire che la società occidentale è basata sulla libertà di espressione e di stampa. A Milano hanno deciso di mettere sta roba usando Montanelli, scelta discutibile, però l'hanno scelto. Ok, perfetto. Se io voglio sostituire la personalizzazione di questo simbolo con qualcos'altro, cosa faccio? Ci metto una bandiera, ok? Ma come è fatta la bandiera della libertà di stampa? Cioè, come faccio a raccontare la libertà di stampa a uno che non conosce simbologie, non conosce il significato dei colori? Cioè, una bandiera è un codice molto più complicato rispetto a una persona. E la società ti dice con quella persona, guarda, lui ha fatto questo, molto semplice. Dicendo questo, con una semplificazione culturale necessaria, tiene fuori un sacco di altre cose, che Montanelli era uno stronzo, Montanelli era un violento, Montanelli era questo, era quello. Cioè, nel senso, non è che io non posso avere lì il clone di Montanelli che rappresenta tutto quello che è Montanelli, perché non è quella la funzione del simbolo. Quindi in realtà...
No, ecco, guarda, questa cosa posso dirlo. Ragazzi, sentite, Montanelli, il fatto che abbiano scelto Montanelli come simbolo della libertà di stampa, okay, è indice non tanto che Montanelli fosse la libertà. Usiamo proprio l'approccio che fra voi va di moda e che, se usato appropriatamente, può avere una rilevanza in certi ambiti. Per carità, quando poi viene usato per negare che esista la realtà o per inventarsi partite doppie alternative o fa ridere. Però la realtà, diciamo, costruita, quella interpretata, la storia, no? Interpretata, rivela anche il punto di vista. Bene. Allora, Montanelli perché? Montanelli è lì non per ciò che lui è stato, che, come abbiamo scoperto anche io in parte, era ancora peggio di quello che pensavo. Tra l'altro, mi è molto convinto, l'articolo, mi ricordo di chi, da qualche parte, che documentava che fosse un mentitore seriale, un figlio di Mignotta,
fondamentalmente. Sì, bellissimo.
Tutta la vita ha mentito per stare dalla parte del vincitore, per passarsela bene, fondamentalmente un gran vigliacco. E infatti la cosa suggeriva che probabilmente sta cosa, per cui siamo anche tutti incazzati, che lo troviamo disgustoso, cioè della ragazzina minorenne comprata schiava sessuale, è perfettamente possibile che sia una delle sue tante buttad inventate, che sembra ne avesse fatte centinaia nella vita, con poca base sulla realtà, perché siccome l'ha modificata, tipico di questi malati al cervello, che modificano, raccontano grandi balle e poi le amplificano, le adattano, vabbè. Però pensate un attimo, non è lì per quello, è lì perché a un certo punto in Italia è arrivato Berlusconi, è diventato potente, i suoi media, il suo controllo sui media ha avuto una certa ruolo e funzione. Credo sia piuttosto nota la mia personale profonda disistima per il delinquente, d'accordo? E Montanelli, che pure era uno che si era adattato a tutto ed aveva venduto il culo tutta la vita pur di stare, a un certo punto ha Berlusconi, per ragioni che non importa quali siano, probabilmente anche sue personali, oltre che di dignità professionale, ha detto no. Okay? Esatto. No, il parolone non sei tu, io mi oppongo. Gente del tutto avversa a Montanelli fino al giorno prima, cioè gli ambienti culturali diciamo della sinistra o anti-berlusconiani hanno adottato a quel punto, perché era ovviamente un simbolo, perché quando un membro del campo nemico lo abbandona e anzi si oppone in maniera pubblica al nuovo capo del nemico, ovviamente vale doppio, anzi vale decuplo, e gli hanno fatto la statua.
Certo. D'accordo?
Bene, allora quella statua è lì a ricordarci questa cosa qua.
Certo.
È lì a ricordarci l'ambiente culturale, intellettuale dell'Italia di 10 anni fa, 8 anni fa, e di tutto quello che è successo all'inizio degli anni 90 e fino a quando Berlusconi è finalmente crollato, si è rivelato anche i suoi per il buffone delinquente che è, d'accordo? Cosa che ad altri sembrava avere al 90. Allora, lasciatela lì, metteteci una tacca se volete che lo spiega, e se avete un simbolo della libertà di stampa, che oggi vi sembra quello adatto, fate una campagna per mettergliene uno accanto. Che so, Ricky Dufer.
Sì, certo.
Bella statuetta. Oppure, se vi piace, metteteci Marco Travaglio, così c'è il papà e il figlio.
Esatto. Bella questa. Questa mi è piaciuta tanto. Questa mi è piaciuta tanto.
Da ballista versione fascista a ballista versione fascista lo stesso.
Sì, esatto.
Però diverso. Fascista di sinistra,
rosso
fascista
bruno,
di destra.
rosso
Da
bruno.
fascista di destra, fascista di sinistra.
Esatto, perfetto. Sì, io sono, guarda, sono pienamente d'accordo. Poi in realtà il valore del simbolo è anche questo, che ha diversi strati, cioè nel senso la persona può leggerlo più superficialmente o magari andare un po' più a fondo, però il punto è che secondo me c'è
il
una
simbolo
grande...
Il simbolo ha una dimensione storica, storicizziamolo.
Esatto, c'è
perché
una...
Io sono contro l'altare della patria, lo bizziamo, certo. Io sono anche dell'altare della patria, io lo volevo distruggere da sempre, ma perché se è brutta che fa schifo.
È vero.
Ma proprio una roba orrenda e tra l'altro rovina... tutta la prospettiva stupenda che ci sarebbe, che vedresti fuori, ma proprio una roba da buttare via, non per ragioni politiche, ma puramente estetiche.
Estetiche, sì, sì.
Un brufolo gigantesco giallo sul naso, cioè, te lo vuoi togliere,
che
ragazzi. Cioè,
che bello.
Ma lei è contro natura? No, sono contro il pus sul naso.
Sì, no, sì.
Ma all'altare della patria, fateci, lobbizzate perché in foro si faccia qualcosa di, spero, meno ingombrante, più carino.
Magari. Ma, no. Sì, guarda, qui fai emergere una cosa, cioè nel senso ci sono sempre, dell'altro aspetto che volevo trattare con te, ci sono sempre motivi per rovesciare i simboli, cioè ci saranno sempre motivi, e le persone che si mettono in testa adesso che neutralizzare questi simboli significherà neutralizzare i conflitti, si sbagliano largamente, perché loro istituiranno altri simboli che 10 anni, 20 anni dopo saranno rovesciati. Allora ecco qua qual è la cosa che secondo me è interessante da vedere. Io, quando è emerso il movimento che abbatte le statue e via dicendo, sinceramente non mi sono scandalizzato, perché le statue da sempre vengono abbattute. La statua di Cromwell è stata abbattuta, la statua di Roosevelt verrà abbattuta, la statua di Montanelli, sono così perché è uno dei segni del fatto che la civiltà va avanti, o perlomeno procede più che progredisce, ok? Che c'è un rimestamento dei valori. Voglio dire, una delle più grandi delusioni di Nietzsche, in realtà una delle sue più grandi intuizioni involontarie, quando tu uccidi Dio, il posto non resterà mai vacante. Cioè, nel senso, è un po' questo il punto fondamentale. Perché? Perché noi siamo creature limitate, e in quanto creature limitate dobbiamo produrre dei simboli che cercano di dire un po' cosa siamo e come siamo in questo momento storico. Poi, vabbè, hanno trasceso, pensa che hanno imbrattato persino la statua di Cervantes, Michele. Cioè, poro Cristo, Cervantes. Ma è uno dei pochi spagnoli veramente fighi. Ma che cazzo? Secondo me è perché pensavano fosse uno dei conquistadores. Cioè, hanno detto Cortés, Velázquez, Cervantes. Questo è sicuramente un massacro.
Ma dove? Non in Spagna, spero.
Non mi ricordo dove è stato, però c'è una foto della statua di Cervantes tutta imbrattata di rosso.
È uno così moderno, ironico, critico.
Sì. Con scritto sopra Bastard. Ma dai, ma che cazzo? Ma scusa, ma pure lui, ma poro Cristo. Cioè,
ma c'è gente che amava i mulini.
Secondo me è stato...
Era il Comitato Nazionale, guarda, Difesa dei Mulini.
Secondo me, ti dico io una ipotesi un po' più sottile, seguendo un po' anche il modo con cui Borges rilegge il Don Chisciotte, secondo me è il Sancho Pancia attuale che, incazzato, è andato lì e ha fatto sta roba. Cioè, nel senso, è Sancho. Io dico...
Sono i Sancho. Sancho è una figura saggia, intelligente, la parte
Sancho di... nel Don Chisciotte si incazza un po' di volte, cioè
se loro volevano offendere Don Chisciotte, capisco. Ma c'è che Don Chisciotte è un personaggio un po' ridicolo, ambiguo.
Ma Cervantes ci assomiglia, cioè nel senso è così.
No, secondo me no. Cervantes sembra un livello di ironia sul Don Chisciotte unico. Sì, per carità, gli vuole bene, ma un po' come vuoi bene al cane stupido.
Vabbè, no, ma comunque questa era ovviamente
sembra molto
battuta
a favore di Sancho spesso, che è quello che ti ascolta.
Sì, sicuramente.
Sì, comunque, guarda, questa cosa, no? Questa riflessione, mi piace, cioè lottiamo per... Bisognerebbe invece avere, non buttare giù nessun simbolo, metterli tutti assieme.
Anche, certo.
Sì, quelli perché ti insegnano, perché il loro stare assieme,
certo,
ti insegna la relatività del sistema di valori dominante, ti insegna il filtraggio, quali, certo, permangono, quali cambiano.
Capisci? Sì.
Ti insegna che sì, c'è una narrativa storica dei vinti, c'è una narrativa storica dei vincitori, e queste evolvono e non sono sempre le stesse. Quello che oggi
provo...
ti sembrano vinti...
Prova a buttare lì una riflessione in chiusura di questa cosa. Sai, noi molto spesso in questa rubrica parliamo dell'avversione nei confronti del progresso. Potrebbe essere una traduzione quasi, quasi esoterica di questa avversione, perché il progresso nell'umanità si disegna anche attraverso la distruzione dei simboli. Il fatto di non volere più simboli, di fatto preconizza una società totalmente statica. Il fatto di non avere simboli significa il mondo è questo e resterà per sempre questo. Perciò se io volessi fare il passo più lungo della gamba, direi che in realtà è la traduzione politica e filosofica, e anche simbolica, di quella versione del progresso che noi continuamente abbiamo citato durante questa rubrica. Perché in fin dei conti è giusto che ci siano i simboli, è giusto che i simboli siano parziali, è giusto che un giorno vengano abbattuti e sostituiti per essere riabbattuti. E senza questo torniamo a quella mitica età dell'oro in cui il latte scorre nei fiumi, il miele esce dai rubinetti, e che schifo peraltro, e pensa a lavare i piatti con miele, mamma mia che schifo Michele, e in cui niente cambia perché in realtà siamo in un giardino dell'Eden fatto a misura di Dio e non dell'uomo, che è un'idea di merda.
Veramente. Completamente d'accordo, mi sembra un'ottima sintesi. Cioè,
sì.
Imparate, quindi, insomma, che sono, impariamo, va, usiamo questa parola per imparare, che sono,
sì,
sono
relativi. Secondo me...
Ci sono datati, la storia non è una bella cosa lineare. Infatti esatto. Sono loro... Cioè, questo punto di vista che è illuminista nel senso peggiore della parola, nel senso negativo, cioè all'illusione, no? All'illusione illuminista che...
È illusionismo, non è illuminismo.
Che tutto perché la storia sia progressiva. Ti ricordi la critica giustissima, anche nietzscheana, anche post-nietzscheana, no? Del pensiero critico. Ti rendi conto che la storia non è vero che è questo progresso monotono verso il meglio. C'è una dimensione di progresso, per carità, c'è anche una dimensione di circolare,
di critica, di retrocessione.
Dibattibile.
Certo.
E questa idea che invece puoi annullare il passato, annullare i simboli del passato, dell'infamia del passato, si regge su un presupposto che è falso, cioè che la storia dei valori condivisi sia monotona, lineare, e che siccome adesso la maggioranza vede certi valori, debba distruggere tutti quelli del passato. No, lasciate lì, è una memoria che un tempo c'erano quei valori lì, mettete dei simboli che così, mantengono la memoria dei vostri o dei nostri, degli attuali.
E un'ultima cosa, in realtà se tu vai a guardare la storia dei vincitori, molto spesso è la storia di chi era consapevole di quei simboli. Tu prendi per esempio i nazisti. I nazisti quanto hanno investito nella conoscenza dei simboli? Poi, vabbè, loro sono andati per la tangente con l'esoterismo, tutta quella roba lì. Però in realtà loro, ma la stessa cosa con tutti i regimi, tutti i regimi guardano moltissimo alla simbologia e alla storia di un paese, perché è lì che è insita la chiave per dominare un popolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che meno sei consapevole dei simboli che ti compongono, più sei manipolabile e dominabile. E finché tu abbatti le statue, ci sarà sicuramente qualcuno che conosce meglio di te il significato di quelle statue e userà la tua ignoranza per fare qualcosa di cui tu non sei neanche consapevole. Questo secondo me è la lezione da imparare. Quindi meglio studiarle, le statue, meglio studiare i simboli rispetto ad abbatterli e via dicendo. E niente, boh, perché mi sembra proprio stupida come idea, insomma. Vabbè. Così.
Non ho nient'altro da aggiungere, è però una cosa importante e seria, perché diffondersi, questa è un'ideologia totalitaria che piaccia o meno a sti ragazzi, certo. E sti ragazzi, anche quelli in buona fede, un'ideologia totalitaria.
Sì,
sono antistorica, proprio antilibera, anti non liberale nel senso dei liberali prima, proprio antipensiero occidentale, ragazzi. Cioè lo state negando, ragazzi. La reintroduzione di un pensiero...
Sì, sono d'accordo. Vabbè, vedremo dove andrà a finire. E nel frattempo, Mike, grazie per la chiacchierata. Voi diffondete, iscrivetevi, fate quello che dovete fare e noi ci risentiamo presto. E non dimenticate che
non è tutto noia, è stavolta per davvero ciò che pensa.
Ciao Mike, ciao a tutti.
Mi aveva fregato. Ciao caro.
Ti ho colto in fallo. Ciao.
In fallo.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.